eletti per caso nel Medioevo, come avvenivano le elezioni nel secolo XIII. Come avvenivano le elezioni nel secolo XIII? Vietato ricandidarsi. Pure le piccole realtà, come i villaggi del contado, per eleggere i loro consigli comunali usavano sistemi che, sia pure in forma semplificata, si ispiravano a criteri simili. In Toscana era diffusa la consuetudine secondo cui il consiglio uscente nominava una commissione di alcuni grandi elettori per scegliere uno a uno i nuovi consiglieri, oppure la commissione era estratta a sorte fra tutti i maschi adulti. Questi grandi elettori agivano entro un sistema di limiti ben precisi, come quello di rispettare nella nomina il principio di territorialità. Ogni frazione aveva diritto a un numero paritario di rappresentanti. E il non poter scegliere i membri del Consiglio che fossero fra loro parenti stretti. Considerazioni analoghe possiamo fare relativamente alle corporazioni di mestiere. Anch'esse optavano per la sorte, cooptazione ed elezione variamente miscelate. Questo non significa però che non si possa scorgere una certa evoluzione, oppure la volontà di sperimentare nuovi sistemi. Un esempio significativo ci viene dall'arte degli albergatori di Firenze. Nel 200, per le elezioni dei suoi consoli, si riuniva l'assemblea di tutti gli iscritti, cui venivano distribuite le solite polizze, che ormai conosciamo, tre delle quali designavano i grandi elettori, i quali stilavano in assoluto isolamento una rosa di 12 nominativi, due per sestriere, fra i quali l'assemblea votava, eleggendo i primi tre. A partire dal 1324 tutto cambia. Sono i consoli uscenti che, insieme ai consiglieri e a sei artieri, da loro scelti appositamente, si incaricano di indicare il nuovo collegio consolare. Infine, per toccare un tema ai nostri giorni caldo, il principio generale vietava assolutamente ad ogni livello, dai consigli comunali delle grandi città a quelle dei villaggi, delle corporazioni di mestiere alle confraternite religiose laicali, di reiterare la carica, cioè di essere rieletti due volte di seguito allo stesso pubblico ufficio. In questo modo si cercava di ostacolare il proliferare di politici di professione. Il tempo delle liste. Ma come tutte le costruzioni umane, anche la splendida civiltà comunale era destinata a venire a fine e con essa la stagione di creative sperimentazioni dei criteri di elezione dei rappresentanti popolari. A partire dalla fine del 200 si assiste un po' dappertutto a fenomeni di chiusura oligarchica che anche là dove non sfociano i regimi signorili limitano fortemente la libertà di accesso alle magistrature e ai consigli comunali. Operare sui criteri elettivi e sulla composizione dei collegi consigliari era, infatti, la via più facile per ottenere il controllo e il protrarsi di un certo tipo di governo. A Firenze, per l'elezione alla signoria, si elabora nel corso del 300 un sistema articolato in quattro fasi. Nella prima si procede alla compilazione di liste di cittadini eleggibili, selezionati sulla base della fedeltà guelfa e l'iscrizione a una corporazione. La seconda, che ha luogo ogni 5 anni, prevede l'identificazione di candidati ritenuti idonei a ricoprire la carica da parte di una commissione governativa composta per l'occasione. Nella terza, I nomi degli abilitati sono scritti su foglietti che vengono infilati in palline di cera e rinchiuse in tante borse. Da qui il termine tecnico di imborsazione che connota questo sistema elettorale. La quarta avviene ogni rinnovo della magistratura, quando vengono tirate fuori le borse ed estratti a sorte i nomi dei nuovi priori. È evidente che il momento fondamentale non è quest'ultimo, ma il primo, quando ogni individuo viene come radiografato nelle sue convinzioni politiche e nei suoi comportamenti, e in base a questo esame scartato o dichiarato idoneo. Si tratta di un sistema che manifestamente mira al perpetuarsi della stessa classe dirigente, senza più possibilità di ricambio o scelta.